Tra realismo e sperimentazione esce per la casa editrice Il Saggiatore il corpus integrale delle opere di Elio Pagliarani. Ne parliamo con il curatore dell'opera, Andrea Cortellessa. E poi con Francesco Cataluccio faremo una rapida ricognizione attraverso le opere di una serie di scrittori russi del Novecento, da Viktor Sklovsky a Mandelstam a Marina Tsetaeva, pubblicate queste opere in questi mesi da diverse case editrici italiane. Ancora presenteremo il libro di una grande scrittrice americana, statunitense, Jasmine Ward, di cui la casa editrice NN pubblica un altro libro che esplora rapporti familiari, razzismo, dolore sullo sfondo del Mississippi. Il libro è Canta, spirito canta. E infine ospiteremo lo storico Frediano Sessi, che in un nuovo volume per Marsilio ritorna alla storia di libertà, di rivendicazione di umanità di Mala Zimetbaum, l'ebrea che sfidò i nazisti. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 23 giugno. La Domenica dei Libri è un programma di Radio Popolare e Popolare Network. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione con un poeta italiano, Elio Pagliarani, cui la casa editrice Il Saggiatore dedica un volume, un bellissimo volume tra l'altro, anche proprio da un punto di vista materiale, no? Una particolare cura editoriale, un volume allungato, un volume diciamo in verticale. Elio Pagliarani, quindi tutte le poesie 1946-2011, quindi da cronache e altre poesie attraverso La ragazza Carla, che è la sua opera più famosa, fino alla ballata di Rudi e agli epigrammi. Allora il curatore di questo volume è il critico e saggista Andrea Cortellessa, a cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Andrea.
Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, lo ricordo, è stato anche ospite fisso di Sabato Libri per un po' di tempo, no? Allora,
tanti anni fa.
Tanti anni fa. Allora, Andrea, Elio Pagliarani nasce a Viserba, se non sbaglio, nel 1927, poi trascorre anni importanti a Milano, che diventeranno poi anche fondamentali per la sua poesia, per la sua poetica. Passa a Roma negli anni 60, collabora a riviste importanti, Officina, Nuovi Argomenti, Il Verri, diventa anche critico teatrale di Paese Sera e muore a Roma l'8 marzo 2012. Allora Andrea, senti, di Pagliarani è nota da un lato la fedeltà, no, in qualche modo quasi cronachistica alla realtà, cioè il racconto della realtà, dall'altra parte però la capacità anche di giocare con la lingua, con il verso, la capacità di sperimentare. Allora, diciamo, sono questi due poli, realismo e sperimentazione, i due poli su cui si muove la poesia di Pagliarani?
Sì, per la nostra sensibilità, soprattutto per la mentalità che è invalsa, diciamo, dopo il postmoderno, queste possono apparire due tendenze opposte e persino inconciliabili, ma nella cultura, diciamo, del moderno e del modernismo a tutti gli effetti, invece si trattava di una tensione univoca. Raccontare una realtà in trasformazione vuol dire trasformare il linguaggio, vuol dire rielaborare gli strumenti con i quali si intende riprodurre quella realtà. Il caposcuola del gruppo 63, Edoardo Sanguinetti, ha sempre sostenuto testardamente, anche negli ultimi anni della sua vita, che quello dell'avanguardia è l'unico realismo possibile. Pagliarani e Sanguinetti non si amavano, per la verità, sono anche rivali, nel senso che forse sono i poeti maggiori del gruppo e certo sono poeti molto distanti, tant'è vero che quando Sanguinetti compilò una famosa, molto discussa antologia della letteratura, anzi della poesia italiana del Novecento, non escluse Pagliarani, ma non lo inserì nella parte dedicata all'avanguardia, che concludeva il volume e che comprendeva appunto gli altri poeti novissimi, e lo inserì invece nel contenitore precedente, che definiva di sperimentalismo realistico, insieme a poeti da lui non molto amati come Cesare Pavese e soprattutto Pier Paolo Pasolini, che era un po' il suo arcirivale. Tra l'altro Pasolini è stato anche un compagno di strada, intermittente, ispido per Pagliarani. Pagliarani agli esordi lo ammirava molto, sperava di poter collaborare con lui e anche di pubblicare La ragazza Carla su Officina. Poi per una serie di malintesi, di anche casualità piuttosto curiose, aneddotiche, questo incontro si consumò tardivamente e poi in realtà sfociò anche una ostilità reciproca dovuta soprattutto al fatto che nel frattempo Pagliarani appunto aveva aderito alla Nuova Guardia e Pasolini questo non lo poteva apprezzare. Ma a posteriori, 20 anni dopo la tragica morte di Pasolini, sollecitato da Enzo Golino per uno speciale sull'Espresso, Pagliarani accettò di scrivere un componimento in memoria di Pasolini, che è una delle sue poesie più belle, rimasta dispersa, non raccolta in un suo libro, e che invece appunto in questa nuova edizione si trova nella sezione delle poesie disperse, dove ci sono tante piccole e grandi riscoperte. Fatto sta che questa tensione al realismo e insieme all'avanguardia, alla sperimentazione più radicale, appartiene pienamente a Pagliarani.
Ecco, senti, Andrea, un'opera, tu prima facevi riferimento alla ragazza Carla, no? Che è, diciamo, la sua opera più famosa, un racconto in versi, lo ricordo, con al centro la vita, no, di questa giovane, mi pare che si chiamasse Carla Dondi, no, di cui viene, ecco, di cui viene raccontata la quotidianità anche monotona sulla sfondo appunto della città di Milano. Qual è in particolare l'importanza di quest'opera all'interno proprio di questo mondo che tu raccontavi adesso?
La ragazza Carla è sicuramente l'opera di Pagliarani, l'unica opera di Pagliarani che abbia forato, diciamo, il filtro dell'oblio in cui sono tenute tante opere importanti di quel periodo. È un'opera emblematica perché è un romanzo in versi, come lo definiva Pagliarani. Dei due suoi romanzi in versi, l'altro, La ballata di Rudi, secondo me è ancora maggiore, tuttavia è diverso perché non ha un personaggio centrale così caratterizzato e in cui sia possibile immedesimarsi come faceva lo stesso Pagliarani, come appunto Carla Dondi. La sua importanza, certo, la sua importanza è grande perché prima di Pagliarani il romanzo in versi, come lui l'ha definito, cioè il poema narrativo, era un po' sparito dai radar nella cultura italiana del Novecento, non nella cultura poetica in generale. Infatti Pagliarani scrive anche da giornalista sull'Avanti tutta una serie di articoli in cui che abbiamo ritrovato, insomma, in occasione di questa edizione, in cui ricostruisce faticosamente una storia, quella del poema narrativo, che nelle altre letterature, appunto, pensare a Majakovskij per fare primo esempio, ma si può parlare anche di Eliot da questo punto di vista, invece era stato sempre in grande spolvero. Ecco, in Italia, dopo Pascoli, diciamo, invece era stato un po' messo da parte. C'era Pavese, naturalmente, questo è il motivo per cui appunto Sanguinetti mette Pagliarani in compagnia di Pavese, c'è un certo Pasolini che Pagliarani appunto guarda con attenzione, ma effettivamente prima della ragazza Carla c'era poco. In realtà poi in quegli anni comincia una nuova storia del romanzo in versi o del poema narrativo, come lo si voglia chiamare. Contemporaneamente a quello di Pagliarani esce quello di Giancarlo Maiorino. In qualche misura negli stessi anni viene elaborata La camera da letto di Attilio Bertolucci, peraltro distantissimo come stile, come ambizione, e man mano questa forma rientra in circolazione. Oggi per esempio i giovani poeti la coltivano nuovamente, penso a un autore giovanissimo come Francesco Targhetta, che insomma è stato ristampato da poco con la sua opera prima, che è proprio un romanzo in versi, nel decasillabi, che guarda sicuramente a Pagliarani e si intitola Perciò veniamo bene nelle fotografie. Ecco, questa tradizione è una tradizione importante proprio perché ci mostra come raccontare una storia di un personaggio o di un gruppo di personaggi ben definiti e che quindi narrativamente possa consentire a qualsiasi lettore di appassionarsi alle loro vicende, ma farlo in forme straniate, come evidentemente per un lettore di oggi è leggere le loro vicende ma in versi, significa proprio appunto perseguire un'idea di realismo complessa, un'idea di realismo moderna, un'idea di realismo che non si nasconde le aporie, le contraddizioni, le impossibilità di questa realtà che osserva.
Ecco, senti, tu adesso citavi La ballata di Rudi, no? Anche qui una storia, diciamo, poi un po' apparentemente, no, neorealistica, la seconda dopoguerra, questo personaggio che si trasferisce a Milano dalla costa adriatica, intrattenitore di nightclub, un giro di prostituzione. A un certo punto, nell'introduzione, tu fai un parallelo, mi pare di ricordare, tra La ballata di Rudi e Il pasticciaccio di Gadda. Perché?
Beh, questo è uno degli aspetti più interessanti, secondo me, del lavoro di Pagliarani, e riguarda anche la ragazza Carla in misura minore. Questi due grandi testi, che poi sono alla fine i due testi che raccontano, descrivono la grande mutazione italiana dagli anni 40 agli anni 90, lo stesso fenomeno che proprio Pasolini naturalmente indaga a partire soprattutto dai suoi articoli degli ultimi anni di vita, insomma, ma che in qualche misura osservava anche in precedenza. Ecco, questa grande mutazione italiana è raccontata mentre la mutazione si sta realizzando, mentre si sta verificando. La ragazza Carla è stata ideata nel 47-48 in forma di soggetto cinematografico. Pagliarani aveva concepito addirittura per De Sica per De Sica e Zavattini, e quindi appunto in un clima neorealistico, ma viene pubblicata solo nel 1960. E per la Ballata dei Lupi il percorso è ancora più lungo, perché viene iniziato il poema nel 61 e viene pubblicato in forma non definitiva, in forma ancora frammentaria, nel 1995. Quindi un periodo lunghissimo. Naturalmente, come dice scherzosamente Pagliarani a un certo punto, non è che non abbia fatto nient'altro nel frattempo, però ci torna sopra ossessivamente, modifica la struttura e anche la tessitura, insomma, del poema. Per esempio i personaggi, quelli che tu adesso presentavi, no? Come appunto quello che hai menzionato nel titolo, oppure l'altro personaggio che è un caposquadra di un gruppo di pescatori appunto della Riviera Romagnola, Nandi. Ecco, questi personaggi in realtà che sono presenti all'inizio della storia, poi quando la macchina da presa, verrebbe da dire, si sposta su Milano, si sposta nella metropoli, questi personaggi li perdiamo di vista, riappaiono a tratti, ma sostanzialmente non sono più in scena. E questa lunga elaborazione fa in tempo a intercettare il mutamento proprio mentre si sta producendo. Ecco, Gadda racconta il fascismo nel pasticciaccio in termini abbastanza simili. Il pasticciaccio viene scritto in realtà rapidamente all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, però poi si blocca Gadda e lo pubblica solo nel 1957. Quindi in quel lungo periodo fa in tempo a fare delle letture decisive, fa in tempo a modificare appunto la struttura degli ultimi capitoli, addirittura a depistare se stesso, verrebbe da dire, oltre che i lettori, sull'identità della colpevole del delitto Balducci, e quel delitto insoluto diventa una grande metafora di un paese a sua volta insoluto o insolubile forse.
Ecco, senti, un'altra cosa, la poesia di Pagliarani affronta, Andrea Cortellesa, affronta poi temi, no? Il lavoro, c'è la vita, no? delle classi anche popolari, ci sono le questioni economiche, c'è molto anche la questione della coralità, no? che tu enfatizzi nella tua introduzione. Ecco, allora, il rapporto di Pagliarani con la politica negli anni 50 e 60, ecco, quale fu? Come fu? Tu mi sembra che poi nell'introduzione lo collochi in un contesto piuttosto problematico.
Naturalmente è molto complesso collocare politicamente un autore, nel senso che poi appunto nel tempo le sue posizioni si modificano. Da questo punto di vista però Pagliarani resta abbastanza fedele a un'impostazione di fondo. Lui è di matrice anarchica, come tanti romagnoli, un anarchismo molto rosso, come dice lui, nella sua famiglia, nelle sue ascendenze. Ma questo anarchismo è proprio quello che gli impedisce di aderire a una omologazione, diciamo, organica nel Partito Comunista, che invece la maggior parte degli autori della sua generazione hanno accettato tranquillamente, o meno tranquillamente, ma insomma in apparenza tranquillamente, appunto il caso di Pasolini, ma dello stesso Sanguinetti per esempio. Questa collocazione invece a Pagliarani va stretta per tanti motivi, appunto per un libertarismo anarchico, ma anche per uno spirito di contraddizione che era molto tipico del suo carattere. Fatto sta che per esempio lui entra in rotta di collisione con Vittorio Sereni, poeta da lui distantissimo, che però era funzionario e direttore letterario della Mondadori, dove appunto uscì La ragazza Carla in volume nel 62, dove dovevano uscire anche gli altri suoi libri, che però a un certo punto si bloccarono. E questa contrapposizione con Sereni, che Pagliarani ricostruisce anche nella sua autobiografia Promemoria per l'Erosa, uscita l'anno prima della morte, che è un testo preziosissimo per ricostruire appunto la sua figura, la sua formazione soprattutto, attribuisce questo contrasto a un contrasto di carattere temperamentale. Certo, come dire, l'esplosività, l'espansività romagnola di Elio era incompatibile con il ritegno, la ritrosia, l'inibizione lombarda di Vittorio Sereni. Ma al di là del carattere c'è anche il fatto che appunto la collocazione politica era diversa. Sereni sicuramente mordeva il freno, lo si capisce da tante allusioni anche presenti nella sua poesia, ma tutto sommato resta fedele al Partito Comunista, mentre per Pagliolani questa collocazione è sempre stata impossibile, così come è stata però impossibile dopo il 68 la via d'uscita di tanti intellettuali e scrittori a sinistra del Partito Comunista, no? Nei movimenti extraparlamentari, eccetera. Balestrini appunto è un esempio di come la cultura di sinistra italiana si sia radicalizzata dopo il 68. Ecco, questo non fu il caso dei Pagliolani, che anzi contestò proprio gli equivoci e anche insomma le vere e proprie disavventure in cui incorsero i suoi compagni di strada, e per esempio in quegli anni scelse, parlo degli anni 70 e anche degli anni 80, scelse di insegnare poesia ai giovani, diceva lui, per toglierli dalle strade dove succedevano tante cose. Lui fece questi laboratori di poesia che iniziò addirittura in casa sua a Roma, in via Margutta, e poi tenne anche all'università in vari altri posti. Ci sono passati tutti quelli, tutti i poeti attivi a Roma che oggi sono i più importanti, parlo di Magrelli, di Zaichen, di Albinati, di Damiani, poeti distantissimi da Pagliolani. Pagliolani non ha costruito propri cloni, però ha insegnato le basi tecniche del mestiere poetico, che oggi sono un po' neglette forse, e con una passione pedagogica straordinaria, altro aspetto che lo accomuna a Pasolini, ma appunto anche con questa intenzione sottilmente politica, perché togliere i giovani dalle strade non significava chiudere gli occhi di fronte al mondo, anzi, significava cercare una propria strada di impegnarsi nella società diversa da quella per lui sbagliata e per certi versi anche tragica che era stata scelta da molti dei suoi più cari amici.
Allora, Elio Pagliolani, Tutte le poesie, 1946-2011, davvero una ricostruzione affascinante, l'edizione integrale del corpus di questo poeta, sono 537 pagine per 40 euro. È stato nostro ospite il curatore Andrea Cortellessa. Grazie ancora Andrea.
Grazie, buona giornata.
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare, Popolare Network. Benvenuto Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora Francesco, oggi non un libro ma una serie di libri di uscite editoriali che in vari modi riguardano la Russia. Innanzitutto perché?
Io sono convinto, e non solo io ovviamente, insomma, che nella lingua russa siano state scritte tra le cose più belle e profonde che l'umanità ha prodotto. La caratteristica della cultura russa, che bisogna sempre tenere presente, è che come la cultura germanica ha puntato al sublime, all'alto, e per questo ha conosciuto a volte l'abisso, cioè se si percorre la strada verso il sublime, il perfetto, eccetera, eccetera, è molto facile scivolare nell'abisso. E i russi hanno comunque continuato a credere nel sublime, nella possibilità di raggiungerlo, e si sono addirittura impegnati in un'impresa disperata, non avendo né le basi economiche né quelle forse culturali, per realizzare l'utopia comunista. E questo spiega perché in quel vasto in multiforme paese la rivoluzione comunista abbia attecchito e purtroppo sia rapidamente degenerata nella violenza e nell'orrore. In questa sperimentazione del sublime e poi dell'abisso, cioè delle cose più alte e poi delle cadute, sta un po' il senso di tutta la letteratura russa, soprattutto quella del Novecento. I libri che noi consigliamo sono libri di sconfitti, forse per questo sono così apprezzabili e necessari nei tempi in cui stiamo vivendo.
Ecco, allora partiamo proprio da Sklovsky, Viktor Sklovsky, di cui parlavi adesso, una riflessione letteraria sulla rivoluzione russa, Il viaggio sentimentale, Memorie 1917-1922.
Lipkowski è conosciuto come un grande teorico della letteratura, la teoria della prosa del 25 è un testo che ha fatto scuola ed è considerato il teorico di quella che è stato chiamato il formalismo russo, la scuola formale, che ci ha insegnato a leggere i testi e la tecnica con la quale essi sono scritti. Questo viaggio sentimentale però sono delle memorie scritte da lui nel momento in cui dovette fuggire dall'Unione Sovietica, perché Sklovsky faceva parte di una cellula clandestina del Partito Social Rivoluzionario, che fu appunto sconfitto. Lui dice a un certo punto: noi socialisti abbiamo scaldato la Russia per i bolscevichi, cioè abbiamo preparato il terreno, poi loro hanno vinto e ora ci fanno fuori, e infatti poi li fecero veramente fuori. Quindi lui dovette fuggire in Finlandia e lì, per non essere arrestato, e lì scrisse questa sorta di viaggio sentimentale, cioè una sorta di racconto di questo periodo, che è il periodo cruciale 17-22, il periodo in cui appunto in un paese dove nessuno avrebbe mai immaginato, nemmeno Carlo Marx, che ci sarebbe stata una rivoluzione comunista, ci fu un'esplosione di violenza ma anche di creatività in tutte le arti, nella poesia, nella musica, nella pittura, cioè furono anni straordinari, tristissimi sotto certi aspetti perché poi c'era anche la fame, però straordinari. E lui lo racconta in un modo veramente sorprendente, una prosa secca ma bellissima, insomma, veramente è un racconto di chi ha un rimpianto: non sono riuscito a cambiare niente, non riuscirò a vivere senza la Russia, infatti poi rientrerà in Russia, se ne starà buono a occuparsi di scritti teorici, però insomma è un racconto veramente vivo. Io credo che sia una chiave veramente utile per capire il periodo dell'inizio della rivoluzione.
Allora, Viktor Sklovsky, Viaggio sentimentale, memorie 1917-1922, la traduzione di Serena Vitale, è un libro ad Elfi, sono 364 pagine per 22 euro. E ora un grande poeta, uno dei giganti della letteratura, della poesia, ma che è stato anche saggista russa del Novecento, vittima delle purghe staliniane, si tratta di Osip Mandelstam, l'opera in versi.
Mandelstam è stato tradotto molte volte, pubblicato in Italia da validissimi traduttori, ma la caratteristica di questa nuova edizione di un piccolo editore, Giometti Antonello di Macerata, è che il traduttore Gario Zappi, che è anche curatore, ha raccolto non soltanto tutte le poesie di Mandelstam pubblicate in vita, ma anche molte poesie che sono state pubblicate dopo. Quando Mandelstam fu rinchiuso nel lager in Siberia, dettava alla moglie, quando andava a trovare, delle poesie che lei poi durante il viaggio di ritorno si ripeteva 100 volte e poi le scriveva. E quindi ci sono anche tutte queste poesie, diciamo così, salvate dalla distruzione. Il pregio di questa edizione, dicevo, è che sono traduzioni bellissime, perché Gario Zappi, forse non è così noto, ma è un bravissimo poeta. Per ragioni familiari, i suoi genitori erano dei comunisti che stavano in Russia, ha vissuto a lungo in Russia, ha studiato in Russia, quindi sa il russo perfettamente, e però è riuscito, diciamo, a restituire la ricchezza della lingua di Mandelstam, che come sappiamo era un grande amante di Dante, di Ariosto, della poesia italiana, era un uomo molto colto. Ecco, è riuscito a rendere questa poesia finalmente all'altezza, diciamo sì, quasi dell'originale.
Osip Mandelstam, l'opera in versi, traduzione e cura di Gario Zappi, è un libro Giometti e Antonello, Macerata, sono 376 pagine per 38 euro. E ora veniamo a una meditazione su uno dei grandi libri della letteratura francese, più volte rivisto con diverse versioni, La tentazione di Sant'Antonio di Gustave Flaubert, di Pavel Florensky, Antonio del romanzo e Antonio della tradizione.
Sì, Florensky purtroppo non è ancora abbastanza conosciuto, appunto scriveva in russo, è però uno dei più grandi pensatori del Novecento, veniva chiamato appunto il Leonardo della Russia. Natalino Valentini, che è il suo più grande studioso, ha pubblicato gran parte dei suoi libri, molti sono usciti da Adelphi e sono dei libri straordinari, perché Comunque Solinsky era veramente un genio multiforme, era un filosofo della scienza, un fisico, un matematico, un ingegnere elettronico, filosofo, teologo, teorico dell'arte, dell'estetica, della simbologia. Era un uomo che ha fatto di tutto, ha inventato addirittura un liquido perché i vetri degli aerei russi non si appannassero con il freddo. Insomma, era veramente un genio multiforme ed era un uomo molto religioso, per questo anche che è stato ammazzato nei pressi di Leningrado nel 1937, il suo corpo non è stato mai trovato, e nel 1905 scrisse questa meditazione sulle tentazioni di Sant'Antonio. Molti avranno presente il famoso quadro di Bosch, dove si vede appunto questo povero uomo nel deserto circondato da mille mostri. Nella solitudine Sant'Antonio viene appunto attaccato da mille tentazioni, e Flaubert scrisse questo libretto che appunto sottolinea questo aspetto molto interessante, molto letterario se vogliamo. La conclusione a cui arriva Florensky meditando su Sant'Antonio e sulle sue mille tentazioni è che lui invece di conoscere la verità si era accontentato di sfuggire l'inganno, e quindi in realtà sì, si è salvato dalle tentazioni ma non è arrivato alla verità, cosa che Florensky invece voleva raggiungere.
Pavel Florensky, Antonio del romanzo e Antonio della tradizione, un libro a cura di Natalino Valentini, la traduzione di Chiara Zonghetti, Edizioni degli Animali, una casa editrice di Roma, sono 146 pagine per 12 euro. E ora, Francesco, concludiamo con un'altra grande poetessa, Marina Tsetaeva, Sette poemi e Sonecca.
Sì, Marina Tsetaeva fa parte appunto del pantheon della poesia russa, era moglie di un ufficiale bianco e dopo la rivoluzione lasciò la Russia, si stabilì prima a Praga, poi a Parigi, rientrò in Unione Sovietica nel 1939 e si suicidò nel 1941. Lei ebbe grandi amori, fu insomma innamorata di Pasternak, di Rilke. Il primo appunto di questi due libri, Sette poemi, contiene appunto alcune opere scritte all'estero. In particolare da segnalare sono il poema della montagna e il poema della fine, che lei scrisse appunto a Praga, e dove lei presentandoli dice: la montagna viene prima, è un volto maschile, brucia già dal primo verso, prende subito la nota più alta, mentre il poema della fine è dolore femminile, già scatenato, lacrime incombenti, sono io quando vado a dormire, non io quando mi alzo. E appunto in questo già si sente il tema di quest'altro libretto, che invece è un libro di prosa, Sonechka, ed è la storia di un grande amore di Marina Tsetaeva per l'attrice 22enne Sofia, appunto Sonechka, Golidei, che lei aveva conosciuto nel 19, l'anno più nero, mortale e pestilenziale degli anni post-rivoluzionari, e con la quale appunto per un anno intrecciò appunto un amore passionale. E appunto nel 37, quando lei sta a Parigi in una situazione terribile perché il suo marito era stato scoperto essere una spia dell'Unione Sovietica e quindi era stato praticamente messo ai margini, e anche lei dalla comunità degli migranti tornò in Unione Sovietica, e lei rinvanga questa storia quasi per aggrapparsi a un momento bello della sua vita. Non era il primo amore femminile di Marina Tsetaeva, lei era stata invaghita dalla poetessa Sofia Parnok, e poi soprattutto tra il 33 e il 34 aveva avuto una storia con Natalie Barney, sulla quale aveva scritto un libro che è rimasto molto famoso, che è La lettera all'Amazzone, dove spiegava lucidamente la natura dell'amore tra donne, dove dice appunto: l'amore fra due donne è un'entità perfetta, sempre sconfitta dall'istinto materno. E riesce in questa prosa perfetta, curata anche questa da Serena Vitale, che va ricordato è insieme a Sergio Corduas la più degna e brava allieva di Angelo Maria di Pellino, questo libro appunto ci restituisce in una prosa poetica questo tema dell'amore totale per un'altra donna.
Marina Tsetaeva, Sette poemi a cura di Paola Ferretti, un libro in Audi, sono 256 pagine per 16 euro, e ancora di Marina Tsetaeva, Sonechka a cura di Serena Vitale, un libro ad Elfi, la traduzione di Luciana Montagnani, sono 288 pagine per 14 euro. Grazie ancora per questa carrellata davvero imponente a Francesco Cataluccio. Ciao.
A risentirci.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Ecco, tra l'altro ricordo, mi sono dimenticato poi prima nella conversazione con Francesco Cataluccio, i libri sulla letteratura, di letteratura russa, che lui ha segnalato con tutti i riferimenti bibliografici, verranno questa settimana, la settimana che viene, messi, collocati anche sul sito di Radio Popolare, Popolare Network, in modo che appunto abbiate tutti i riferimenti. E ora do il benvenuto a un ospite che è venuto a trovarci in trasmissione in studio. Buongiorno Bruna Miorelli.
Buongiorno a tutti.
Allora, Bruna ci parla di un libro uscito da non molto per l'editore Nenne. Si tratta di Canta Spirito Canta di Jasmine Ward. Jasmine Ward è un'autrice di cui Nenne ha già pubblicato altri libri, innanzitutto Salvare le ossa, che aveva vinto il National Book Award nel 2011. Tra l'altro lei è, penso, forse la prima donna nella storia a vincere due National Book Award, anche appunto con questo Canta Spirito Canta. Di cosa si tratta, Bruna? Torna al Mississippi, no?
Torna al Mississippi, il Mississippi povero, emarginato. Abbiamo ancora una famiglia nera, così come era nel primo volume della trilogia. Lei sulla famiglia fa un discorso interessante, nel senso che mostra tutte le lacerazioni, le contraddizioni, il disamore e anche i risultati di un'oppressione razziale che evidentemente tocca l'intera società e attraversa le famiglie. Però sulla famiglia fa anche un discorso in positivo, sia nel libro precedente, anche in questo, cioè è il luogo della distruzione per certi versi, però è anche il luogo dove passa l'amore e l'aiuto reciproco, e qui in particolare abbiamo il rapporto tra Jojo, che è un bambino di 13 anni, e il nonno, molto anziano, una persona molto fiera che riesce a trasmettergli la cultura antica, originaria dall'Africa. C'è anche una nonna che ama questi nipoti, perché non c'è soltanto il ragazzino, ma c'è anche Kayla, che è una bambina di pochissimi anni. Questo rapporto quindi col nonno e anche con la nonna, e anche tra i due fratellini che si sostengono, soprattutto quello più grande cura e protegge quella più piccola, passa questo elemento positivo. Quindi diciamo che c'è questo filo, ma il quadro è sconvolgente. Il quadro è quello tremendo di tensioni razziali, con bianchi che sono punitivi, e in questo caso non soltanto quelli che reggono la prigione dove vanno a finire, sia il nonno a suo tempo e sia adesso il papà di questi due ragazzini, prigione dove appunto se ne vedono veramente di tutti i colori dal punto di vista della violenza. E c'è da parte dell'autrice la capacità di travalicare il quotidiano, c'è questa sua, e questo è anche questo che le ha valso tutti questi premi, questi riconoscimenti. La considerano una delle grandi autrici americane contemporanee, ha solo 42 anni. La capacità di dare un quadro sociale ampio, ma anche retrospettivo rispetto a quella che è la storia, diciamo, dei neri. Un'altra capacità di questa scrittrice è di utilizzare tecniche di scrittura molto sofisticate e raffinate. Per esempio, la struttura del romanzo è complessa. Lei, pescando ovviamente anche da autori del passato, in particolare Faulkner di L'urlo e furore di Mentre morivo, utilizza più voci narranti con l'io narrante. Ogni capitolo c'è uno dei personaggi che parla in prima persona. Il primo capitolo è il ragazzino, che poi torna anche in capitoli successivi, un altro capitolo la madre del bambino, e poi dopo ritornano altri, così via. La cosa che tiene insieme tutto il romanzo è un viaggio. Comincia con il fatto che la madre, Leonie, vuole andare a prendere all'uscita della prigione il proprio marito, che è un bianco, Michael, e decide all'improvviso di portare con sé i due bambini. Però si disinteressa completamente della loro sopravvivenza, anche una bambina che ha 2 o 3 anni, che sta sempre avvinghiata, sempre abbracciata al fratellino maggiore. Lei non provvede né per bere con quel caldo, né per il mangiare. La questione del marito bianco introduce proprio nel romanzo, nel vivo del romanzo, il rapporto neri bianchi. Quando rientrano, per non dover vivere tutti nella stessa casa in ristrettezze col nonno, la nonna morente, eccetera eccetera, lui decide a un colpo d'orgoglio, dopo tanti anni, perché il figlio più grande ha già 13 anni, di andare a casa dei suoi, dei bianchi, dei suoi genitori, per imporgli la presenza della moglie. E invece anche lì c'è una scena tremenda e i genitori li cacciano, non li vogliono assolutamente accettare. È tremendo, è terribile questo romanzo. Quindi da questo punto di vista c'è questa tempra narrativa, questa voce aspra e a volte invece più dolce, diciamo più amorevole, dell'autrice, e questa capacità di rendere lo sfondo e la storia passata.
Tra l'altro, Bruna, nel libro a un certo punto compaiono gli spettri, in questa che sembra appunto una narrazione anche molto realistica, no? C'è questa improvvisa entrata, ecco, ce la vuoi raccontare?
Ecco, c'è l'elemento, diciamo, dello spirito, degli spiriti, tra l'altro il titolo Canta Spirito Canta, lo richiama, che riguarda tutta la cultura animistica degli avi, diciamo, che però è passata ed è arrivata anche al nonno e alla nonna, che per esempio appunto il nonno che gli dà questo portafortuna, o la nonna che a un certo punto fa una preghiera che richiama appunto le preghiere Hoodoo. Gli spettri hanno una funzione fondamentale dal punto di vista del richiamo storico. Qualcuno ha citato Amatissima di Toni Morrison, dove c'è dentro la bambina fantasma. In questo caso hanno una funzione molto importante, perché e cercano di evitare la rimozione storica di un passato razziale di queste famiglie, di queste generazioni di neri, di questo popolo, possiamo dire, che trova pace. Questi morti di morte violenta trovano pace soltanto quando qualcuno racconta la loro storia, qualcuno raccoglie la loro storia, come fa Jasmine Ward.
Quindi Jasmine Ward, Canta Spirito Canta, la traduzione di Monica Pareschi, sono 272 pagine per 18 euro, il libro lo pubblica NN. Grazie ancora Bruna Miorelli.
Grazie a voi.
E siamo alla fine della trasmissione della Domenica dei Libri di oggi, e concludo con un libro che esce proprio in questi giorni per l'editore Marsilio. Si tratta di L'angelo di Auschwitz, Mala Zimetbaum, l'ebrea che sfidò i nazisti. Allora, il libro ripercorre la storia di Mala Zimetbaum, appunto una ragazza ebrea di origine polacca, cresciuta in Belgio, arrestata dai nazisti nel luglio 1942, passata attraverso i luoghi di detenzione in Belgio, allora Forte Brandonk, la caserma d'Ossen, fino appunto l'internamento ad Auschwitz. Zimetbaum, per la sua abilità nel padroneggiare le lingue, dal tedesco al polacco al francese, diventa interprete, e con questo suo ruolo, attraverso questa sua posizione in qualche modo privilegiata, aiutò molte compagne con cibo, assistenza, aiuto, quindi in molti modi. Mala Zimetbaum sarà poi, insieme ad un altro prigioniero, Edek Galinsky, protagonista di una fuga piuttosto rocambolesca da Auschwitz, che si concluderà poi tragicamente. Allora, attorno a Mala in questo libro si muovono decine di personaggi, compagni di detenzione, di sventura, e gli aguzzini, il clima nelle prime pagine, nei primi capitoli, antisemita in Belgio, ma anche proprio i tentativi di ricostruzione della vita di Mala, che tra mito e realtà sono stati fatti dopo la sua morte, perché ogni storia non è soltanto quella storia, ma è anche la storia dei modi in cui quella storia è stata raccontata, come scrive, citando Margaret Atwood, l'autore di questo libro, Frediano Sessi, che ho in diretta telefonica e cui do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, Frediano Sessi, lo ricordo, tra l'altro ha già scritto di cose, temi legati alla storia dell'Olocausto, la storia di Auschwitz, ha scritto su Primo Levi, ha curato il diario di Anna Frank e poi anche un dizionario della Resistenza. Allora, Frediano Sessi, perché tornare ancora alla storia, sulla storia di Mala Zimetbaum? Mi pare che lei scriva all'inizio del libro che sapevamo parecchio del suo periodo di detenzione, meno invece dei primi anni. Ecco, però perché tornare su questa storia?
Beh, innanzitutto perché è una storia che è stata travisata da chi l'ha raccontata, soprattutto nella parte finale della sua esistenza, e senza ricostruire attraverso il percorso degli archivi che ancora si possono consultare, anche con i pochi documenti che ci sono, la parte iniziale della sua esistenza. In particolare è stata raccontata sia in Germania che in Francia e in parte anche in Italia come una storia d'amore ad Auschwitz. In realtà questo, considerando il legame tra lei e questo prigioniero polacco Edek Galinski, in realtà tutta questa lettura, questa interpretazione non soltanto evita di far capire qual è stato il suo ruolo di resistente all'interno di Birkenau, del lager delle donne ebree di Auschwitz, ma anche un argomento tabù ancora oggi che non viene mai trattato, quello dei rapporti d'affetto, e non solo dei rapporti d'affetto, delle relazioni che i prigionieri avevano all'interno del campo quando era possibile per loro incontrarsi, anche tra uomini, anche tra donne, perché questi rapporti in realtà erano necessari per cercare di ricostruire, di rimettere insieme i pezzi della loro identità e della loro dignità e di ritrovare se stessi come esseri umani all'interno di un sistema che li disumanizzava continuamente e in maniera violenta sostanzialmente. Quindi ho tentato di ricostruire sulle tracce dei vari archivi europei dove materiale su Mala Zimetbaum era ancora rintracciabile una storia che era stata sostanzialmente in parte dimenticata e in parte raccontata in modo antistorico o addirittura favolistico come leggenda, soprattutto fondandomi sugli archivi, quindi sui documenti e sulle testimonianze che sono tante tra le donne polacche, tedesche, austriache, francesi dell'immediato dopoguerra, cioè fino agli anni 1953-54, perché successivamente la storia di Mala è stata un po' resa leggenda da chi l'ha raccontata sentendola raccontare e non vivendola di persona.
Ecco, lei, Frediano Sessi, a un certo punto cita Todorov, no? Riguardo alle virtù eroiche, no? E anche al ruolo che Mala Zimetbaum cercò di svolgere a Birkenau, no? Nella sua posizione anche privilegiata, diciamo così, di interprete. Certo. Ecco, allora vuole ricordare che cosa fece, che cosa faceva Mala, che poi anche la ragione per cui fu a lungo poi ricordata dalle sue compagne.
Beh, Mala, essendo privilegiata perché era interprete e quindi in quanto tale poteva muoversi sia come staffetta che come interprete all'interno del settore B1A e B1B del campo di Birkenau, quindi il settore delle donne e non solo, di fatto aiuta quotidianamente tutte le donne che possono sopravvivere al campo, quindi quelle che non sono in condizioni estreme, che ormai non possono essere aiutate più da nessuno, ma aiuta anche quelle e porta loro medicine, porta loro cibo, porta loro abiti, porta loro una parola di conforto, porta loro le scarpe, fa tutto quello che le è possibile andando a prendere questi beni, diciamo, che sono indisponibili per le detenute e per i detenuti presso i magazzini dove vengono stoccati i beni degli ebrei che vengono deportati, e fa tutto questo continuamente, costantemente. Fra l'altro anche una cosa molto interessante, avvertendo i familiari, gli ebrei in Belgio che non sono ancora stati arrestati, che nel campo di Auschwitz si muore. E come fa? ad avvertirli, perché le lettere che lei può spedire come detenuta privilegiata sono poche e soprattutto passano sotto la censura, dicendo in due o tre di queste lettere che lei sta abbastanza bene, come era obbligata a dire, ma che tutti gli altri che erano stati deportati con lei erano con Etouche, ma Etouche, per chi la conosceva, era la moglie del fratello morta di parto prima dell'inizio della guerra e dell'occupazione, quindi per chi la conosceva Etouche era in cielo e quindi tutti gli altri erano andati in cielo, erano passati per il camino. Questo lo fa due o tre volte, quindi non solo sviluppa attività di aiuto concreto, quotidiano, rischiando la vita ogni giorno, ogni momento, ma informa anche l'esterno di quello che sta accadendo, ed è proprio per informare il mondo esterno che tenta la fuga con Edith Galinsky proprio nel periodo in cui arrivano a Birkenau gli ebrei ungheresi che vengono uccisi, sterminati a migliaia tutti i giorni.
Ecco, senta, un'ultima cosa, Frediano Sessi, la questione della fine, no, di Malazim Edmaubaum, che è forse l'episodio della sua vita su cui si è più intessuto, su cui si è più elaborato, no?
Sì,
è diventato certo. Più mito anche per il carattere avventuroso e rocambolesco appunto di questa fuga. Ecco, qual è in qualche modo la verità storica più interessante da stabilire sulla fine, sulla morte di Zimmermaus?
Beh, la verità fu che lei certamente, quando venne arrestata con Edith Galinsky, visse circa 60 giorni all'interno del blocco 11, quindi venne torturata brutalmente e non parlò. E in questo suo silenzio coraggioso, attraverso una tortura tremenda che non sto qui a descrivere, venne anche considerata dai capò del blocco 11 degna di rispetto, e in questo fu aiutata a decidere una cosa che era importante per i detenuti condannati a morte, a decidere della propria morte senza essere assassinata direttamente dai carcerieri, dai nazisti. Dunque, quando venne portata sul patibolo, e questo è un dato che viene anche ricordato nei documenti che sono rimasti, nei pochi documenti rimasti al campo, si tagliò le vene e tentò quindi di morire per mano propria e non per mano delle SS. Non sappiamo, e qui le versioni sono diverse anche di coloro che testimoni la videro direttamente in quelle ore, non sappiamo poi da quando fu portata via dal patibolo, ormai dopo aver perso molto sangue senza più sensi, se fu bruciata viva come voleva la sorvegliante capo SS, la Mandel, nel forno crematorio, oppure se, come dicono altri testimoni, questa volta uomini del Sonderkommando, fu prima uccisa definitivamente con un colpo di rivoltella alla tempia e poi il suo corpo venne bruciato non in mezzo agli altri ma da solo, per poter salvaguardare le sue ceneri e buttarle comunque, come erano obbligati a fare, da soli in una zona del campo, e perché si mantenesse la sua memoria, che poi in realtà rimase solo sulla carta e non da nessun'altra parte.
Questa
è la versione.
Ecco, allora era generosa e coraggiosa, aveva aiutato molte compagne ed era amata da tutte. Ecco, questa era la testimonianza anche di Primo Levi nei Sommersi e Salvati. Allora, a questa storia, che è una storia di rivendicazione, di umanità, di libertà, è dedicato questo libro, L'angelo di Auschwitz, Malazim Edmaun, l'ebrea che sfidò i nazisti. Sono 174 pagine per 15 euro, lo pubblica Marsilio, è stato nostro ospite l'autore Frediano Sessi. Grazie ancora.
Grazie mille a lei e ai suoi ascoltatori.
E questa era anche l'ultima segnalazione della Domenica dei Libri di oggi. Torniamo la settimana prossima per l'ultima puntata della stagione della Domenica dei Libri. Ciao, un saluto da Roberto Festa.
top. Bamberland, the damn thing gone wild. Bamberland, she said, word out of mind. Bamberland, the damn thing gone blind. Bamberland, I said, oh, Black Betty. Bamberland, whoa.